altro una vita, le origini, i primi passi di una vita. Detto questo, accostiamoci al brano che abbiamo ascoltato. Incontriamo anzitutto dei personaggi che hanno dei tratti caratteristici e direi perfino tipici, che chiedono di essere riconosciuti, di essere decifrati, perché non sono soltanto quei singolarissimi personaggi, ma sono per così dire un simbolo, sono per così dire una tipologia, rimandano a qualcosa che li ha preceduti e che ora essi si portano dentro. Incontriamo la figura di Elisabetta e Zaccaria. Elisabetta e Zaccaria sono due figure chiave che raccolgono in sé la vicenda e la storia di Israele. Elisabetta e Zaccaria sono due figure raccontate dall'Evangelista Luca ricalcando le immagini e le vicende di un'altra coppia dell'Antico Testamento, da cui tutta la storia di Israele aveva tratto origine e movimento. Zaccaria ed Elisabetta vengono descritti ricalcando l'immagine di Abramo e di Sara. Come Abramo e Sara, anch'essi sono vecchi. Come Sara, anche Elisabetta è sterile. Come Abramo e Sara, anche Zaccaria ed Elisabetta ricevono dall'angelo l'annuncio della prossima nascita di un figlio. Vedete, è importante questo modo di narrare, di raccontare di Luca, perché che fa? Nel momento in cui Gesù sta per essere generato, sta per comparire sulla storia del suo popolo e del mondo, egli gli accosta due figure che sono i due grandi progenitori di Israele, le due figure sorgive di tutta la vicenda di Israele. Allora che vuol dire Luca? Vuol dire, ecco, guardate, è come se l'intera storia di un popolo si fosse raccolta ed espressa attraverso queste due immagini, attraverso questi due personaggi. Elisabetta e Zaccaria non sono soltanto Elisabetta e Zaccaria, alludono ad Abramo, alludono a Sara, cioè sono tutta la storia di Israele, sono tutta la chiesa di un popolo, sono tutto il desiderio di un popolo che viene attuato nel momento in cui l'esaudimento e la realizzazione sta per accadere. E poi c'è la figura di Giovanni il Battista. Giovanni il Battista è il nuovo Elia. Difatti, come Elia vive nel deserto, come Elia veste di pelli di cammello, come Elia porta avanti una predicazione profetica polemica soprattutto contro il potere e contro il potere regale. Allora, sono e rappresenta la figura di Giovanni il Battista nel momento in cui Gesù sta per essere generato, rappresenta come la sintesi e il culmine di tutta la voce profetica, di tutta la predicazione profetica di Israele. E se li potessi esprimere così, sia Zaccaria, sia Elisabetta, sia Giovanni Battista, sono come dei termini, come dei punti di approdo del viaggio, in cui tutto il cammino, la fatica, ma anche tutta la passione, il desiderio dell'attesa e della preparazione vengono richiamati e vengono attuati nel momento in cui Gesù sta per essere donato, nel momento in cui l'intera attesa, l'attesa di una lunga storia, sta per essere esaurita. Il brano della Visitazione che abbiamo ascoltato ci ha narrato l'incontro, ci narra, ci presenta l'incontro delle due madri. L'incontro delle due madri. L'incontro di Elisabetta e Maria. Lo dico con una certa trepidazione, anche con una certa nostalgia, l'incontro delle due madri, perché ho alle spalle 8 anni di episcopato a Pistoia e in una parrocchia di Pistoia c'è proprio il quadro che credo tutti quanti voi conoscete, il quadro del contorno, l'incontro tra Maria ed Elisabetta, in cui le due donne sono due matrone, sono due cattedrali. Ma perché? Perché quelle due donne non sono quelle due donne lì. Quelle due donne sono due stagioni della storia, quelle due donne sono due economie, quelle due donne sono la vicenda dell'intera umanità, nella sua preparazione, nella sua attesa e nel suo esaurimento, nel suo svolgimento. Ecco l'incontro tra le due madri, l'incontro tra le due economie, tra le due stagioni della storia della salvezza, la vecchia e la nuova, l'antico e il nuovo Israele, l'attesa e il compimento. Entrando nel brano che abbiamo ascoltato, vorrei cogliere alcuni aspetti che vi affido, che vi consegno, e nei quali credo sarà facile trovare delle ricadute, trovare dei riverberi su quello che è anche la nostra esperienza associativa ed il nostro servizio dentro la Chiesa locale, dentro la vostra diocesi. Il primo aspetto che vorrei cogliere è questo. L'Evangelista Luca racconta la vicenda di Maria verso la città sui monti di Giuda, noi supponiamo che fosse a Incadim, per quelli che sono stati in Palestina, in Terra Santa, racconta il cammino di Maria verso la montagna di Giuda, dove abitava la cugina Elisabetta, come se fosse il cammino dell'Arca dell'Alleanza, come se fosse il cammino dell'Arca Santa che sale verso Gerusalemme. E il riferimento di fatti è al secondo libro di Samuele, il capitolo 6, dove il re David prende l'arca santa, l'arca di Dio, la cosa più santa di Israele, dentro la quale erano custodite le due tavole di pietra su cui Dio con il suo dito aveva scritto le 10 parole. Quelli che noi chiamiamo oggi i 10 comandamenti. Allora Davide prende l'arca dell'alleanza e la sposta verso Gerusalemme, pur senza arrivare ad introdurla nella città. Ed il comportamento di Davide è molto simile a quello della Madonna. Vale a dire, l'Evangelista Luca narra il cammino di Maria verso la città sui monti di Giuda come fosse il cammino dell'Arca Santa che va verso la città di Gerusalemme, riprendendo tratti, elementi, intere frasi dal secondo libro di Samuele che racconta il cammino dell'Arca verso Gerusalemme. Ecco, questo fatto, il fatto che il cammino di Maria sia ricalcato sul cammino dell'Arca dai monti di Giuda verso Gerusalemme, ci dice e ci consegna un'intuizione bella, un'intuizione grande. E l'intuizione è questa, che Luca ci bisbiglia senza dircela. La scrive non sul vivo, ma tra le righe. ma vuole che il lettore la capisca e la capisca bene. Quello che Luca ci vuol dire è questo: Maria è la nuova arca dell'alleanza. Maria è la nuova arca dell'alleanza. Perché è la nuova arca dell'alleanza? Perché porta dentro di sé la nuova legge, che è Gesù Cristo, che è il Figlio di Dio. Lei è veramente il luogo dove la gloria di Dio si è posata ed alta. Voi sapete che l'arca dell'alleanza era sparita. Sparita a Gerusalemme dal Tempio nel 587, quando la città venne conquistata e distrutta da Nabucodonosor, re di Babilonia. In quell'occasione dell'arca santa non si sente più niente. Qualcuno dice che probabilmente andò distrutta con la distruzione del Tempio, altri dicono che fu nascosta in qualche grotta della montagna e, ecco qua, sarebbe riapparsa al tempo messianico. Quando il Messia sarebbe venuto nel mondo, quando finalmente sarebbe giunta la stagione dell'esaudimento, la stagione della realizzazione, dell'attuazione delle promesse di Dio, con la venuta del Messia anche l'arca santa sarebbe ritornata, perché anche la gloria di Dio sarebbe tornata ad abitare nel cuore del suo popolo. E Luca ci sta dicendo: eccola l'arca santa, eccola l'arca santa che riappare, che ritorna. Perché? Perché colui che sta per giungere, Gesù Cristo l'Emanuele, è il Messia, è il Figlio di Dio. Il tempo messianico è tornato, la gloria di Dio abita di nuovo in mezzo a noi e l'arca santa riappare. L'arca santa che era stata negata, velata, violata, l'arca santa è riconsegnata al suo popolo in tutta la sua gloria, in tutta la sua fecondità. E l'arca santa è Maria, che porta il Figlio di Dio dentro di sé. Ma questo che vuol dire? Questo vuol dire un'altra cosa, ed ecco l'affidamento per la nostra associazione. Vuol dire questo: la Chiesa è l'arca santa, la Chiesa è l'arca dell'alleanza. La Chiesa porta dentro di sé Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E lo deve portare sui monti di Giuda, lo deve portare alla città sui monti di Giuda, lo deve portare alla famiglia sui monti di Giuda. Riprenderemo dopo queste immagini. Ma intanto c'è l'intuizione la consegna di fondo. Tu comunità dei credenti, tu comunità cristiana, tu vicenda associativa dell'Azione Cattolica, tu sei l'arca dell'alleanza. Perché tu porti dentro di te il Signore risorto, tu porti dentro di te il Messia delle genti e lo devi consegnare a coloro ai quali è destinato. Ma ci dice anche tu, credente, tu discepolo del Signore, tu sei l'arca santa, tu sei colui nel quale il Signore abita ed attraverso di te cammina verso i monti e verso la città sui monti di Giuda, perché attraverso di te, attraverso la tua vita, attraverso le tue vicende, il Signore viene consegnato alla vita e alle vicende di tanta gente. Ed ancora, un altro elemento che vorrei rilevare è questo: non è l'antica madre che va verso la nuova madre, non è l'antica alleanza, l'antica economia che va verso la nuova economia, la nuova alleanza, ma è la nuova che va verso l'antica. Vale a dire Maria che va verso la cugina Elisabetta, vale a dire non è l'uomo che raggiunge Dio, non è il mito greco dei giganti che scalano l'Olimpo, ma è Dio che in Maria esce e compie il suo cammino incontro all'uomo. Dicevamo all'inizio che quell'immagine di strada che abbiamo di fronte a noi in un giorno come questo è prima di tutto l'esodo di Dio, la strada di Dio verso di noi. E questa stessa verità ci viene riconsegnata in Maria. Non è l'antica madre, l'antica alleanza, la preparazione che va verso il compimento, ma è il compimento che raggiunge la stessa. È il compimento e l'esaudimento che raggiunge l'implorazione. È la nuova madre che va verso l'antica. È Dio che va incontro all'uomo. Ancora un elemento che vorrei toccare è che l'incontro fra le due madri, e mi sembra riguardi da vicino la nostra situazione proprio di associazione laicale, l'incontro tra le due madri rappresenta l'incontro tra la regalità e la profezia. Detto così sembrerebbe un po' difficile, un po' astuso, ma cerco di spiegarmi meglio. Anzitutto, la regalità. La regalità connota la persona di Gesù. Cristo è il Messia, è il discendente di Davide, è il re di Israele. Aveva detto l'angelo nell'annuncio a Maria, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Israele, e il suo regno non avrà fine. Dunque Cristo è la figura del re. Giovanni Battista invece è la figura della profezia. Anche nell'annuncio dell'angelo a Zaccaria, mentre stava offrendo il sacrificio all'ora del tramonto nel Tempio, l'angelo gli dice, egli gli camminerà innanzi con lui, cioè il bambino che tu genererai, camminerà innanzi al Messia con lo spirito e la forza di Elia. È l'annuncio dell'angelo a Zaccaria. Allora vedete, i due bambini rappresentano la profezia e la regalità. Ma la profezia, il Battista, è finalizzata alla regalità, Gesù Cristo. La profezia è orientata, sbocca, si consegna alla regalità. Che vuol dire, tradotto in soldoni? Che vuol dire non basta l'atteggiamento dell'annuncio, non basta l'atteggiamento della denuncia, del giudizio, occorre impastare la storia, occorre tuffare le mani dentro la pasta non esaltante della vita, cioè occorre la scelta. Occorre l'impegno, occorre l'assunzione di responsabilità, occorre il rischio e l'esercizio della libertà. È il compito ed è lo stile caratteristicamente laicale. Non basta la parola, non basta la parola, occorre la storia. Perché la parola è performativa della vita, la parola plasma la vita, ed allora quella parola che noi annunciamo, nel modo in cui un laico l'annuncia, l'annuncia facendola diventare realtà, facendola diventare un tipo di famiglia, facendola diventare un tipo di comunità, facendola diventare uno stile di chiesa, facendolo diventare un progetto di città, facendolo diventare un modo di fare economia, un modo di tenere le relazioni tra di noi. Questo significa che la profezia è finalizzata alla regalità, vale a dire che la parola diventa carne, che la parola diventa vita, che la parola forma, dà volto alle persone, perché struttura la vita delle persone. In questo senso mi pare si debba cogliere anche il gesto di Maria. Subito dopo l'annuncio il primo gesto che Maria compie è quello di alzarsi e andare in fretta. Alzarsi e andare in fretta. Se ci pensiamo bene, sono i verbi della missione. Sono i verbi di quella che Papa Francesco ci ha presentato, ci ha raccontato come la Chiesa in uscita. Che significa? Significa che l'autentico ascolto della parola, l'accoglienza del Vangelo nel cuore e perciò il cambiamento della persona che diventa una nuova creatura, da che si vede? Come se ne accorgi? Si vede e se ne accorgi dal fatto che una persona si alza e va in fretta, si alza e si mette in cammino, si mette in cammino verso l'alto. Da che te ne accorgi se in una vita è accaduta la resurrezione? Se la vita si alza e si mette in cammino. Cioè te ne accorgi dalla coinonia e dalla diaconia. Te ne accorgi dalla passione per l'unità, per la comunione e dalla passione per il servizio. Per il dono. Sono i due infallibili test per giudicare la qualità spirituale di una vita, la qualità spirituale di un'esistenza e non soltanto di una singola esistenza, ma anche di una comunità, anche di un'associazione. Come fai a capire la qualità di vita di un'associazione di azione cattolica, in una parrocchia, in una diocesi, in un contesto umano, se vedi che sorge il gesto della comunione e del servizio, se vedi che le persone si alzano per mettersi in movimento l'una verso l'altra, per rinnovare le loro relazioni, per rifondarle, per darle significato, per darle robustezza, e se vedi che le persone si alzano e si incamminano verso il servizio, si incamminano verso il gesto del servire e del donare, da questo ti accorgi del livello di qualità di una vita di associazione, come di una vita di comunità cristiana parrocchiale, come di una vita di chiesa di diocesana. Dal sorgere di questi due gesti, il gesto della coinonia e il gesto della diaconia, la comunione ed il servizio, perché sono esattamente i due gesti pasquali e sono esattamente le due tipiche azioni dello Spirito nel cuore della Chiesa e nel cuore del credente. Abbattere il muro della separazione per creare l'incontro, la comunione, l'unità e sorge la Chiesa. Abbattere il muro della distanza per aprire il cammino verso l'annuncio, verso la missione e sorge il cammino di una Chiesa in uscita. Sorge la fisionomia di una Chiesa che dona il Vangelo al mondo servendo il mondo in ordine alla salvezza. Naturalmente il verbo che Luca usa, perché ormai poi riprenderò questo aspetto, ma che ormai un pochino ci siamo abituati, le parole e le figure che Luca tratta sono sempre a doppio o a triplo fondo. Vale a dire non ti fermare mai al primo significato, perché se ti fermi al primo significato perdi i due terzi del messaggio che Luca ti vuole consegnare. Cerca sempre il secondo e qualche volta cerca anche il terzo. Allora Luca dice Maria si alzò e usa un verbo greco anistemi, che guarda caso è lo stesso verbo con cui si indica la resurrezione di Cristo. Maria si alzò, lo userà anche altre volte, questo verbo, è l'Evangelista Luca nel suo Vangelo, è lo stesso verbo della resurrezione. Per questo dicevo, da che te ne accorgi se c'è vita di resurrezione in una comunità, se c'è vita di risorto in una vita? Te ne accorgi se quella vita si alza o c'è? Te ne accorgi se quella vita si mette in cammino verso l'incontro, la comunione, e verso il servizio, coinonia e diaconia. Luca aggiunge anche un'altra espressione, in fretta, in fretta. Questa fretta di cui Luca parla non è ansia per il proprio stato, non è dubbio per l'affidamento che Dio ha fatto a Maria. Glielo aveva detto l'angelo, glielo aveva indicato l'angelo come segno, gli aveva detto, quando Maria obietta all'annuncio dell'angelo, ma com'è possibile che accada questo? Io non conosco uomo. E l'angelo gli aveva detto, vedi, anche Elisabetta, tua parente, ha concepito un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che tutti la ritenevano sterile. Niente è impossibile a te. Allora, per Maria, la figura di Elisabetta, la figura della cugina Elisabetta, rappresenta il segno di Dio, rappresenta cioè quella visibilità di Dio, quella constatabilità di Dio, quella presenza emergente che quasi sfiora l'evidenza di Dio dentro la vita di una creatura, che dà anche a te il coraggio di credere, che dà anche a te la forza per consegnarti, per affidarti. Ecco perché Maria si mette in fretta in cammino verso la montagna. Appartiene al desiderio che Maria ha di andare a constatare quel segno che Dio le ha dato, perché potesse avere luce e forza per la propria strada. Maria va a cercare, va quasi a mendicare i segni di Dio. E questo ci apre la porta ad una riflessione che credo importante per la nostra vita. Vedete, se voi leggete il racconto della nascita di Gesù, dopo la visita che i pastori fanno al bambino, notate bene che anche il cammino dei pastori è per andare a cercare il segno, Ricordate cosa dice l'angelo ai pastori nella notte a Betlemme? Questo sarà per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fascio e deposto in una mangiatura. E i pastori si alzano in fretta, anche loro, e vanno, ma vanno a vedere il figlio. Come Maria che si alza in fretta e va a far cosa? A vedere il segno di Dio per la sua vita, per il suo cammino, per quello che le viene chiesto e che sfida l'esempio e che stravolge il suo progetto di vita. Allora, ecco, dicevo che dopo la visita dei pastori, Maria, così scrive Luca, Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E quando Luca scrive che Maria meditava tutte queste cose nel suo cuore, non intende dire che Maria faceva la meditazione, no? Nel senso che tu leggi una frase di un libro e poi ti metti lì e ci pensi. No, Luca usa un verbo greco, l'espressione simbandia, che vuol dire mettere insieme cose diverse. Raccogliere, comporre tra di loro cose diverse, dall'insieme delle quali hai quel tanto di luce che ti permette di fare con grande rischio, con grande trepidazione il gesto della fedeltà e dell'affidamento alla volontà di Dio. Ecco dunque il cammino di Maria verso la montagna, è un andare a cercare i segni di Dio. L'importanza per noi di cercare i segni di Dio, i segni di Dio per la nostra vita, i segni di Dio per la nostra Chiesa, i segni di Dio per la nostra associazione di Azione Cattolica. Perché? Perché è attraverso questi segni che noi facciamo che strada dobbiamo fare. A cosa siamo chiamati oggi? Che cosa Dio si sta aspettando da te? Come fai a capirlo? Non hai rivelazioni automatiche, non hai allocuzioni dirette che ti liberino dalla fatica del cercare, dalla fatica del discernere, del discernimento. Hai solo una strada possibile, cercare i segni. Cercare i segni di Dio. Ma dove sono i segni di Dio? In che direzione dobbiamo cercare i segni di Dio? Ancora una volta si alzò e andò in fretta, ci dice in quale direzione dobbiamo cercare i segni di Dio, come sta facendo Maria. I segni di Dio noi li dobbiamo, li possiamo e li dobbiamo trovare nell'uscire. Ecco il gesto che compie la donna. Nell'uscire, cioè nel cammino del Vangelo annunciato, nel cammino del Vangelo testimoniato, negli spazi e nelle geografie umane che appaiono lontane per me, per il mio oggi, per la mia Chiesa. Allora i segni di Dio li devo cercare nella direzione della missione, del cammino verso i lontani e nel servire. Nel servire chi ha bisogno, perché Dio si lascia incontrare, Dio mi parla, Dio mi evangelizza, Dio mi apre la strada attraverso i poveri, per cui cerco di essere un dono, cerco di essere una risorsa. Allora, per la Chiesa di oggi, per l'Azione Cattolica, il cammino di Maria, la strada verso Aincarim, cioè il cammino che ti porta a incontrare i segni di Dio, a riconoscere la chiamata di Dio, la stessa di Dio, quello che oggi il Signore vuole da te persona, da te famiglia, da te associazione, da te parrocchia, in che direzione li devo cercare, dove li posso trovare? Le risposte sono due, chiarissime, che emergono da questo brano, i lontani e i poveri. Lì Dio ha posto i suoi segni, lì devi cercare i segni di Dio, perché lì Dio ti affida la sua risposta alla tua ricerca. Ed ancora vorrei aggiungere, nel gesto con cui tu servi e ami, nel gesto in cui tu cerchi, promuovi, ti muovi verso la coinonia e la diaconia, verso la comunione e verso il servizio, nel gesto con cui tu servi ed ami, e penso a tutto l'impegno di formazione, a tutto l'impegno di evangelizzazione dell'Azione Cattolica, penso a quanto l'Azione Cattolica spenda e si spenda dentro la comunità cristiana per spingere la comunità cristiana a imboccare il cammino della missione, il cammino di una Chiesa in uscita. Ecco, in questi gesti con cui tu servi ed ami è il Signore che serve ed ama te, perché questo vuol dire che i segni di Dio stanno in quelle due direzioni che dicevamo. Vuol dire che nel momento in cui ami e servi, è il Signore che ti serve e ti ama. Tu fai il gesto della carità, che è il dono della parola, il dono della fede, il dono della formazione, che è anche il dono del pane, che è il dono della dignità. Tu fai il gesto della carità, tu fai la carità, ma in realtà è la carità che fa te. Nel momento in cui tu fai la carità fa te, cioè Dio costruisce te, Dio edifica te. E vorrei, volgendo ormai verso la, la conclusione, vorrei aggiungere una riflessione su questi due obiettivi verso i quali Maria si dirige. Vale a dire il percorso geografico di Maria la porta, la fa uscire dalla sua casa per andare verso la città di Giuda e per andare verso la casa della cugina Elisabetta. Allora cerchiamo di cogliere, per così dire, l'architettura di questo movimento, l'architettura di questo spostamento. Maria esce dalla sua casa, ma in un certo senso la casa è dentro di lei, la porta dentro di sé, perché la sua casa è la sua vita, la sua casa è la sua fede, la sua casa è la sua personale esperienza. La sua casa è il Signore che la inabita, è il Signore che è stato concepito in essa. Lei stessa è diventata la casa di Dio. Dicevamo poco fa, lei è la nuova arca dell'alleanza. E lei cammina verso una famiglia, verso una casa, dove abitano Zaccaria ed Elisabetta, e cammina verso la città. Ecco, il cammino di Maria è un cammino che porta dentro di sé tutta la ricchezza di cui questa persona è colma, e ne è colma in maniera esemplare per il cristiano, per la Chiesa, porta con sé tutta questa ricchezza, porta Dio, porta il Signore dentro di sé. Dove lo porta? Dove conduce la sua uscita? Dove porta? Dove si orienta il suo cammino? Si orienta al mondo intenso delle relazioni familiari verso la famiglia e si orienta verso la città, cioè il mondo come storia, il mondo come vita, il mondo come intrecciarsi di relazioni, di responsabilità e tutto quello che abbiamo detto prima. Ecco il cammino di Maria, questo impasto di profezia e di regalità che ciascuno di noi deve compiere, che la nostra associazione deve compiere, a questi due obiettivi fondamentali e principali: il mondo intenso della relazione personale che è la famiglia e il mondo del rapporto, della relazione con gli altri, con la società, con la storia, con la vita senza aggettivi, che è la città. Questo è il termine e il compimento del cammino della Madonna. Se mi è permesso, vorrei aggiungere in margine un'altra cosa, perché mi sembra importante per lo stile con cui noi ci muoviamo, ed è questo. È una notazione di metodo, già ve ne avevo parlato prima, ora per un attimo la riprendo in maniera velocissima, cioè Luca realizza questa sua narrazione, anche quella che abbiamo ascoltato, ed ancor più poco dopo il Magnifica, intessendo insieme fili di una fila che non era la sua. Recupera continuamente fili dall'Antico Testamento, li intesta insieme e ne ricava una nuova tela, ne ricava un nuovo tessuto che è il suo racconto. Questo continuo andare di Luca all'Antico Testamento per recuperare parole, per recuperare sostantivi, verbi, figure, situazioni. Questo farlo in modo silenzioso, tatto, e con questi costruire la novità del suo annuncio. Ci presenta l'Evangelista Luca, per così dire, un Antico Testamento in uscita, se mi posso permettere di rubare la battuta, l'espressione al Papa. Un Antico Testamento in uscita, cioè che viene come espropriato da sé, che viene come sottratto a se stesso per essere consegnato al suo compimento e alla sua realizzazione, che è Gesù Cristo, che è la seconda alleanza, che è quella che noi chiamiamo la nuova alleanza. Ma questo metodo, che è di per sé un metodo letterario di Luca, è una tecnica letteraria, ha anche un contenuto teologico, ha anche una componente di messaggio. Vale a dire, quella di parlare ai destinatari con il loro stesso linguaggio, quello di parlare alla vita con le risorse stesse che la vita ti mette a disposizione, facendo vedere come quello che tu stai portando, quello che tu stai annunciando, è già segnato dentro la loro storia, è già scritto dentro la loro attesa, è quello che loro stanno desiderando e cercando. Il dono del Vangelo è assegnato nella loro cultura, nelle loro personali attese, negli spazi concavi della loro vita. Questo sta dicendo teologicamente, attraverso il metodo letterario, Luca al suo lettore e alla sua chiesa. Allora è un'indicazione di stile per la chiesa in uscita, è un'indicazione di stile per la chiesa che cammina sulla strada della coinonia e della diaconia. Vuol dire, cerca soprattutto i punti di contatto con le persone alle quali ti rivolgi. La tua strategia non è la strategia della prepaggio, non è la strategia della conquista o della persuasione a qualsiasi costo, è la strategia del rispetto. È la strategia dell'accoglienza, del riconoscimento. Guarda che quello che tu stai portando, i fili per intessere il tessuto nuovo che tu stai regalando, sono già presenti in quella vita, sono già presenti nelle sue attese, sono già presenti nei bisogni e qualche volta addirittura nelle ferite che quella vita porta dentro di sé. Allora che cosa devi fare? Devi sostanzialmente impreziosire quello che Dio ha già costruito dentro la vita delle persone alle quali ti rivolgi. Devi sostanzialmente far vedere, aiutare le persone a leggersi dentro, a diagnosticare in profondità le proprie attese, i propri bisogni, anche il linguaggio delle proprie ferite e dei propri fallimenti. Devi aiutare le persone a pronunciare i nomi, del loro vissuto, a diagnosticare, a discernere la loro vita. E devi, partendo dalla loro vita, impreziosendo i fili della loro esistenza, di quell'esistenza che essi hanno tessuto e senza saperlo Dio l'ha tessuta con loro, impreziosire i fili della loro esistenza tessendo con quelli il tuo Vangelo, la tua testimonianza. Perché non si tratta di proselitismo, si tratta di missione. E il gesto fondamentale, sorgivo e conclusivo della missione è l'amore, e perciò il rispetto per la persona, il riconoscimento della persona, l'offrirsi come dono, non per piantare il vessillo della conquista, ma per offrire con discrezione ed umiltà quanto Dio ha donato a te, ciò con cui Dio ti ha colmato il cuore. Ecco, mi sembrava che queste fossero, per così dire, alcuni tracciati percorribili a confronto con questo brano del Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato, il cammino di Maria verso la cugina Elisabetta, riconoscendo come in quella strada, in quel tratto di strada, è ravvisabile il cammino di Dio verso di noi ed è chiamato, evocato, il cammino reciproco, gli uni verso gli altri, della fraternità nella Chiesa e il cammino della Chiesa e di ciascuno di noi, della nostra associazione nella Chiesa, il cammino in uscita, il cammino della missione, del dono, del Vangelo al mondo. Io vi ringrazio per la pazienza.
Grazie Monsignor Bianchi, grazie di cuore di questo dono che è stato sia profezia sia servizio stamattina alla nostra associazione diocesana. E i nostri lavori, avendo portato tutto in una mattinata, procedono a un ritmo abbastanza serrato. Allora dico un pochino come ci dividiamo, considerando, ripeto, che i presidenti, i segretari e gli amministratori ci vediamo tra 20 minuti. E potranno continuare a dialogare un pochino con il nostro assistente generale. Una cosa importante, se non c'è il presidente, la parrocchia abbia cura di mandare un referente per tutti, perché comunicheremo le quote e importanti novità sull'adesione. Quindi cerchiamo di essere aggiornati sempre. Allora, gli educatori ACR restano tutti qui in sala assemblea. Nell'altra sala, lo ripeto, gli educatori ACR stanno tutti in sala assemblea. I coordinatori ACR vanno al piano terra. Novità di quest'anno. Se qualche parrocchia durante quest'estate ha fatto dei grezzi ed è intenzionata a rifarla l'anno prossimo, mandi una persona, un educatore, un animatore sempre al piano terra, perché vogliamo vedere se ci sono i margini per fare questa esperienza estiva, per rimanere un pochino in di grezzo dopo. Allora, prima tutti insieme in sala assemblea. Allora, tutta la CR qui in sala assemblea, poi vi dividono i responsabili. Settore giovani si possono già dividere invece, sì. Allora, i giovanissimi, gli educatori giovanissimi di prima esperienza, o che comunque hanno ancora bisogno di prendere dimestichezza con il testo, con la guida, vanno al piano terra. Tutti gli altri educatori, giovanissimi e giovani, insieme, stanno al salone lucido, qui al primo piano. Settore adulti, tutti i responsabili adulti e gli animatori dei gruppi adulti stanno al primo piano, cercando la sala dove c'è scritto settore adulti. Le coppie che i consigli parrocchiali hanno fatto venire stamattina per iniziare l'accompagnamento ai genitori si ritrovano in refettorio, giusto? In refettorio. Mentre presidenti, segretari, amministratori e consiglieri parrocchiali che non hanno incarichi educativi ci vediamo sempre al primo piano in una sala dedicata. Ripeto, presidenti, segretari e amministratori ci vediamo tra 20 minuti in modo tale da completare anche l'acquisto al banco libri. A dopo. questo.